Questo messaggio intitolato Il tipo strano è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 31 maggio 1964 al Pine Lawn Trailer Park in Prescott, Arizona, Stati Uniti d'America. Pregare. Signore Gesù, quando questa mattina ce ne andiamo, possiamo dire che i nostri cuori ardevano dentro di noi, perché Lui ci ha parlato lungo la via. Ti ringraziamo per questa grande opportunità che è capitata sulla nostra strada, per cui potemmo riunirci qui con queste persone, tuoi figli, e rallegrarci di questi momenti di fratellanza. E noi preghiamo, Padre Celeste, che le tue benedizioni riposino su di noi mentre viaggiamo in diversi posti e incontriamo altri. Ti ringraziamo per ogni testimonianza di questa bella atmosfera cristiana qui questa mattina e per tutti questi che sono da tanto tempo in mezzo e per questo giovane uomo che ha appena attraversato il Giordano per vedere quello che veramente significa vivere. Noi tutti lo possiamo apprezzare, Signore, sapendo che una volta anche noi eravamo dall'altra parte, ma non c'è più la vecchia vita ora, essa è rimasta proprio in Egitto. Ora preghiamo che Tu benedica la nostra comunione fraterna insieme mentre leggiamo la Tua parola e diciamo alcune parole da questa grande parola di Dio in cui tutti crediamo. E benedici ciò ora nei nostri cuori per continuare il servizio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratello Leo, fratello Gen e voi pellegrini, ritengo questo uno dei grandi privilegi che ho avuto di venire qui a vedere da me stesso ciò che avete qui su questi campi. Sono stato benedetto mentre mi trasferivo oltre il piccolo corso d'acqua là e vedo questa corte. Una volta quando il fratello Leo stava facendo le registrazioni, gli dissi che sicuramente c'era qualcosa di più grande nella vita per lui che fare registrazioni. E naturalmente fare registrazioni è qualcosa che dobbiamo fare, ma ciò ci ha benedetto. Ma c'è qualcos'altro, noi siamo tutti tagliati per fare cose diverse. E veniamo un po' qui questa mattina e vediamo questa bella piccola Gerusalemme che sta qua fuori, quel che io chiamavo Goshen, credo, quando veniamo questa mattina. Ricordate, Goshen era uno dei luoghi in cui adoravano, uno dei primi luoghi in cui fu rizzata la tenda. E incontriamo amici vecchi e nuovi, abbiamo questo tempo concesso per noi. Io solo ti sembra di non avere voglia di partire, c'è proprio qualcosa che vuole trattenerti. Posso vedere perché voi gente vorreste stare qui, vedete? È qualcosa che ti afferra. Non credo di essere mai stato in un'adorazione e fratellanza più dolce come questi cantici e cose che mi metto là e mi mordo le labbra e intreccio i piedi e cerco di trattenermi dal gridare quando sento cantare quei vecchi cantici nel modo in cui dovrebbero essere cantati, e cioè cantati nello spirito. Cioè quello che noi, Paolo disse, se canto, canterò nello spirito. Ora non posso immaginare lo spirito che grida al limite della nostra forza. Io penso che lo spirito di Cristo è amore, gentilezza, pace. Ciò porta qualcosa alle nostre anime che ci nutrisce e penso che sia quello il modo in cui quei cantici dovrebbero essere cantati. E sto qui con voi gente consacrata per una causa, la causa di Cristo. Ci sono proprio così tante cose che potrei dire che il tempo non mi permetterebbe. Io vengo per... pensai, salirò di corsa e visiterò il fratello Leo e la chiesa lassù è una parte del corpo di Cristo che è in attesa della sua venuta, è una parte della sposa che dimora qui. E come vi siete separati dal resto del mondo e venite qui a vivere in questo modo, stavo pensando anche al piccolo ruscello in cui state su questa parte del Giordano ora, nella terra in cui state qui. Ci siete venuti per un esodo. Un'uscita fuori dal mondo in un luogo dove vi potete adunare assieme e adorare Dio realmente secondo le norme della vostra coscienza. Ed ecco cosa noi sosteniamo come democrazia, come nazione. Noi sosteniamo questa stessa cosa, che ogni uomo può adorare. Ed è proprio molto male che non ne abbiamo di più così, vedete, è vero? Dove che lasciate che il mondo stia in pace, che il popolo di Dio stia in pace, dove possiamo avere questo? E io certamente avevo, se dico amen e uscissi dalla porta, direi che ciò mi ripagherebbe di arrivare qui ogni domenica o di farci venire pure i miei figli per stare sotto un'atmosfera come questa, perché è sempre l'atmosfera che produce i risultati. Tu puoi deporre un seme là fuori, per terra. Per quanto quel seme sia fertilizzato e giace là, ci deve essere un'atmosfera per farlo vivere, vedete? Quel sole deve arrivare a una certa potenza prima di portare una certa atmosfera. Un uovo deve avere un'atmosfera, altrimenti non schiuderà. Per quanto esso sia fertile, deve avere quell'atmosfera. E io penso che in un gruppo come questo nascono dei cristiani. Essi sono nati di nuovo in una tale atmosfera come questa. Questo è il tipo di atmosfera sotto cui io nacqui. Dovunque io vado e visito il freddo mondo, nei campi di missione e così via, posso anche stare e chiudere i miei occhi e pensare a questa atmosfera. Questo mi fa venire in mente quando ero appena un ragazzo predicatore e avevo appena cominciato. Avevamo dei piccoli gruppi che incontravamo di casa in casa. Anche noi ci siamo separati dalle cose del mondo. Ecco cosa ha reso il mio cuore nel modo in cui è oggi innamorato di Cristo, dove noi possiamo dimorare assieme. Credo che la Scrittura dice quanto è dolce che i fratelli possono dimorare assieme nell'unità. È come l'olio dell'unzione che era sulla barba di Aronne, che scorreva per i lembi delle sue vesti. E c'è proprio così tanto potrebbe essere detto. Io, forse lo Spirito Santo vi interpreterà dopo che me ne sono andato, quello che vorrei poter stare tutto il pomeriggio e rinunziare proprio ai pasti e tutto il resto, solo per stare qui e sentirvi cantare, vedete? Per sentirvi cantare, parlare, testimoniare. Ciò significa molto. Mia figlia si diploma stasera, cioè stasera c'è appunto il servizio del conferimento del titolo di studio e devo sbrigarmi. E non sapevo che ci doveva essere. Questo servizio del conferimento del titolo di studio doveva essere solo fino a ieri sera. Sono come indaffarato e non lo noto. E parlando con il fratello Leo e il fratello Jane mentre venivano, ho desiderato ardentemente il momento di trovarmi qui, mi chiedevo proprio veramente. Ho sentito gente dire, bene, hanno una bella roulotte, se ne stanno su da una parte, il mondo è sull'altra, e su questa parte ci sono tutte le vite consacrate, eccetera. Pensai, vorrei vederlo, vorrei veramente vedere che cos'è, e tutti voi siete benedetti a stare qui. Voglio leggere solo un versetto della Bibbia, e penso proprio che leggendone, questo solo, si farà assolutamente un servizio completo. Ma io devo, venendo qui, avevo proprio alcuni commenti che pensavo avrei detto. Non mi ci vorranno che pochi minuti, e quindi vorrei dire questi commenti per quello che sento ora. Nel libro di Seconda Corinzi, al capitolo 12, al versetto 11, vorrei leggere questo. Paolo dice, «Son diventato pazzo, siete voi che mi ci avete costretto, perché io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato da meno di cotesti sommi apostoli, benché io non sia nulla». Vorrei solo, se dovessi dare un titolo a questo, io penso che lo Spirito Santo sia proprio in mezzo a noi. Non sarebbe giusto non leggere la Scrittura. Ecco di che si continua a vivere. E ogni parola è data per ispirazione, si adatta al tempo, essa non ha mai fine. È come una catena, continua proprio ad andare avanti. Le Scritture non finiscono mai. E riflettevo mentre leggevo questo e pensavo a questo piccolo posto quassù. Mi viene in mente questo che dice Paolo, sono diventato pazzo. Vedete, ora è una cosa molto strana per un apostolo dire sono diventato pazzo. Ora un pazzo, una persona che in realtà non è nel suo giusto senno. E come direbbe questo apostolo una tale cosa come questa, sono diventato pazzo? E quindi pensando a questo gruppo, senza dubbio agli occhi della gente dell'altra parte, tu sei diventato un pazzo. Tu sei diventato quello che oggi chiameremmo the oddball. Con il termine oddball si indica una persona strana, originale, nota del traduttore. Non c'è dubbio che la gente lo pensa di te e ricorda che dall'altra parte ci sono pure degli oddballs, vedete? Perciò tu devi essere qualcuno che è pazzo, perciò io preferirei essere un pazzo per Cristo, vedete? Io sarei un... Dio disse che il suo popolo era un popolo particolare, strano, scelto, eletto, un real sacerdozio che offre sacrifici spirituali a Dio che sono i frutti delle nostre labbra, dando lode al suo nome. Qualche tempo fa, questo piccolo senso di humor, spero non rompa il bello spirito che c'è qui, mi viene proprio in mente, di questo ne parlava il fratello Troy, degli uomini d'affari cristiani del Pieno Vangelo. Io ci stavo riflettendo per questo giovane cantante qui che è appena venuto al Signore. Quando egli stava lavorando in un... Egli era un macellaio, stava lavorando in una macelleria, e là vi era un tedesco. E lui continuava proprio a parlargli del Signore, e questo tedesco non sapeva parlare inglese molto bene. Così egli disse, bene, andiamo alla riunione. Disse, tu hai bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Così il vecchio olandese voleva fargli sapere che era un luterano, vedete che lui era a posto, era un luterano, e gli disse: bene, vieni a visitarci per una volta. E così andarono pure da un mucchio, forse di oddballs, tipi originali, come lo diciamo noi, vedete? E quella sera questo uomo tedesco ricevette il battesimo dello Spirito Santo e il giorno seguente gli stava tagliando della carne e parlava in lingue. Stava avendo un momento di giubileo. E così dopo un po' il principale dell'attività commerciale si accostò e gli disse: Harry, disse, che cosa ti prende? E gli disse: oh, gloria a Dio, disse, sono stato salvato. E lui disse: perché? Disse: dove sei stato? Disse: tu devi essere stato laggiù con quel gruppo di Nuts. Disse: la parola Nut viene qui usata dal fratello Brana perché ha il doppio significato di pazzo e di vite, bullone. Nota del traduttore. Egli disse: sì, gloria a Dio. Disse: sono stato laggiù con quel gruppo di Nuts, di pazzi. Disse: sa, se lei non avesse le viti, Nuts in inglese, disse, prenda ad esempio un'automobile. Essa scende per la strada e tolga da essa tutte le viti e non avrà altro che un ammasso di ferraglia. Questo è proprio pressoché giusto. E tu togli tutte le viti da qualcosa. Ora esse sono indispensabili per tenere attaccate le cose assieme. Il mondo entra in un tale punto di disordine e la Chiesa diventa così attaccata alle cose mondane e al denominazionalismo, eccetera, al punto che a volte ci vuole un nat, una vite, per tenere attaccata la cosa assieme. È vero, se non l'abbiamo, non l'abbiamo, noi non abbiamo la Chiesa. Ora possiamo riflettere su quel soggetto solo per alcuni momenti. Paolo disse: sono diventato un pazzo, solo per... Ora tu devi essere pazzo per qualcuno, puoi essere un pazzo per il mondo o un pazzo per Cristo. Un giorno in California stavo camminando per la strada e c'era un uomo e gli aveva avanti a sé un cartello così, diceva: io sono pazzo di Cristo. E sulla sua schiena aveva un cartello che diceva: ora di chi sei pazzo tu? Quindi ci si poneva la domanda, perciò egli doveva essere pazzo di qualcuno. Così Paolo qui aveva scelto di essere pazzo di Cristo e puoi immaginare cosa il mondo pensasse di lui a quel tempo, e non solo il mondo, ma la Chiesa. Quell'uomo era stato preparato per essere un sacerdote, egli si era preparato sotto Gamaliele, uno dei più grandi studiosi, dei più grandi insegnanti di quel tempo. E quando lui aveva avuto, diciamo, forse la sua laurea in lettere o il suo titolo di dottore, ed era proprio per essere chiamato al sacerdozio, e forse un certo giorno, con la possibilità e con l'entusiasmo, questo giovane uomo aveva... Poi cambiò all'improvviso, tutto perché avvenne qualcosa. Egli incontrò Cristo sulla via di Damasco. E poi per il mondo egli era un pazzo, e per la Chiesa era un pazzo, per la Chiesa denominazionale egli era realmente un pazzo. Ecco cosa lui dice qui, che era diventato pazzo. Era un pazzo per quelle persone, ma lui era lo strumento che Dio usava per tenere attaccata la Chiesa, per tenere attaccato il corpo, come era quel tempo. Egli era diventato un pazzo per la causa. Posso immaginare Noè, come il fratello cantò di lui qui, nel mentre Dio mandava il suo amore sulle ali di una colomba, uno dei miei cantici preferiti, e ho sempre voluto fare in modo che qualcuno potesse suonarlo. Volevo parlare su di ciò. Una volta lessi la storia di alcuni soldati che erano intrappolati, il nemico, i tedeschi della prima guerra mondiale, li avevano intrappolati, ed essi avevano un piccolo piccione per portare un messaggio, e quando quello ha la forma di una colomba, naturalmente una varietà di colomba, e quando misero il messaggio sul piccolo piccione, esso si alzò in volo nell'aria. E adesso si spararono proiettili da ogni direzione perché sapevano di che si trattava. Si spezzò le gambe, le sue piccole zampe pendevano zoppe e le piume delle sue ali colpite si erano staccate. Esso cambiò direzione, eccetera, nell'aria, ma cadde proprio nel campo dove doveva. E lo soccorse. Sapete cosa voglio dire da lì in poi, vedete? Così un giorno anche noi eravamo in quel tipo di condizione, sapete? E lui fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità, ma il messaggio fu portato qui proprio lo stesso. Egli ci portò un messaggio. E Noè ai suoi giorni posso immaginare un uomo del suo calibro, un profeta che era rivendicato da Dio. E un giorno Dio gli parlò, che cosa strana era, in una grande epoca scientifica. Forse potevano determinare l'altezza della Luna con il loro radar, e potevano costruire una sfinge, la piramide. E Dio gli parlò e disse: Noè, pioverà dell'acqua dai cieli. Potreste immaginare un uomo del suo calibro, un profeta del Signore, uscire con un tale messaggio sciocco come quello e dire che, ricordate, in quei giorni non era mai piovuto dai cieli. Dio bagnava la terra, la Bibbia dice, con l'irrigazione, attraverso dei canali e così via, le sorgenti. Non era mai piovuta una goccia, non c'era acqua lassù, quindi potevano provare che non c'era acqua lassù. E quindi un uomo si fa avanti con un messaggio, e non solo quello, ma si separò dal resto del mondo, egli diventò un nat, pazzo, per il mondo. Proprio così, egli era un pazzo della sua epoca, come un uomo con un simile messaggio pazzesco cerchi di portare la gente fuori in una piccola roulotte, cioè un'arca, o quello che mai era che stavano costruendo là. Ed egli era davvero un pazzo, uomo. Ma che cosa fece? Nel fare così fu la vite, o il pazzo, che salvò la chiesa credente di quel tempo. Ecco proprio cosa avvenne. Egli doveva portarli fuori dal mondo, ma stava preparando un luogo a cui sapeva che Cristo poteva venire e glieli portò. Diventò un pazzo. Potreste immaginare Mosè nel suo tempo, un uomo che scende per un grande intellettuale. Parte non registrata, editore. A quel tempo essi avevano conquistato il mondo e nella loro scienza e arte e altro, immagino che davvero abbiano superato le nostre nella loro arte maestra e nella loro maestria di costruire eccetera e le grandi cose che facevano loro a quel tempo. E potreste immaginare un uomo andare laggiù e dire di aver incontrato un Dio in cui nemmeno credevano, in un cespuglio ardente. E lui andò giù su un... Egli era un militare dal principio ed era stato addestrato in tutte le manovre del mondo militare, e troviamo che scende là con un bastone in mano per liberare un popolo e portarlo fuori da una nazione che aveva tenuto il mondo prigioniero, perché per faraone lui era un pazzo, ecco tutto. Egli era pazzo, disse, lasciatelo fare, vada pure di lira, egli si dichiarerà pazzo. Ebbene, ora, per faraone e il suo grande mondo scientifico, egli era veramente un tipo strano. Era un nat per loro, vedete? Lo era. Ma che cosa fece? Egli liberò il popolo, perché era mandato da Dio, ci vuole qualcosa di particolare, qualcosa che è diverso dal resto del mondo. Vedete, il mondo va in una sola direzione, verso le loro grandi imprese scientifiche e via dicendo. E quando un uomo è guidato da Dio a fare qualcosa che è strano verso di ciò, lui diventa un pazzo. Egli è matto, ma vedete, ci vuole qualcosa come quello per tenere la cosa assieme. Pensiamo a Elia ora, ai suoi giorni, quando Acab e Israele a quel tempo aveva ogni nazione sotto i cieli che lo temeva sotto questo regno di Acab, e Acab era un grande uomo, era un grande tempo, qualcosa del tempo che abbiamo ora, la chiesa era diventata tutta la moda, vedete, c'era il cosmetico di Jezebel, la mondanità di Acab, il compromesso, ed essi fecero a pezzi gli altari di Dio. Oh, tu servi solo un Dio, che differenza fa, vedete? Andremo su ai boschetti e potrai servire ogni Dio che vorrai. È proprio pressoché la condizione che c'è oggi, vedete tutte le mode, le acconciature, gli abbigliamenti e cose del mondo. E oh, se vuoi appartenere a questo, appartenere a quello, appartenere a questo, appartenere a quello, è tutto a posto, vedi, finché vai in chiesa non fa nessuna differenza. Fa differenza a chi io appartengo e a quale Dio servo e come lo servo. Egli ha una sola via per cui io lo servo, l'ha scritto qui in questa parola ed è in quella via che lo servo, vedete? Ora ciò fa una differenza. Ma quando Elia si fece avanti con un messaggio simile a quello che ebbe, potreste immaginarlo? Egli diventò un pazzo per Faraone, cioè scusatemi, per Acab. Egli diventò un autentico, si separò. Ma vedete, vi erano 7.000 tra quelle persone, vedete, che poterono essere salvate. Vedete, ed egli venne per loro, dovette diventare un pazzo per il mondo allo scopo di prenderli. Così pure Noè dovette diventare un tipo strano per il mondo allo scopo di prendere con sé 8 anime. Vedete, dovette diventare una sorta di persona strana. Amos, ai giorni in cui portò il suo messaggio, profetizzò, e noi lo vediamo quando egli entrò in Samaria, che era stata abbandonata dal mondo, e le donne sulle strade erano diventate quasi delle pubbliche prostitute, e per le maniere era una moderna Hollywood. Quando questa piccola persona calma, sconosciuta, si levò sul monte una mattina e abbassò lo sguardo giù su Samaria e la vide nel peccato, beh, io immagino che il suo cuore venisse quasi meno. La sola cosa che lui sapeva era di essere un mandriano. Egli non era realmente, il Signore gli diede solo questo messaggio e lo inviò laggiù, e ora lui non aveva alcuna sponsorizzazione, non aveva nessuno che lo sostenesse, ma egli era guidato da Dio per andare a portare questo messaggio al popolo, per chiamarlo fuori dal giudizio. Bene, ora immagino che per la grande epoca scientifica e l'epoca affascinante qualcosa del genere di oggi, Amos diventasse un tipo strano, vedete? Egli diventò un pazzo e non volevano averci niente a che fare, ma eppure egli aveva il così, dice il Signore, vedete, e consegnò ciò che poteva essere consegnato. Giovanni il Battista, quando venne ai suoi tempi in quel grande mondo religioso, uscì dal deserto così, dalle pietre e cose del deserto di Giudea. Ed egli non era vestito come un sacerdote, indossava rozzi abiti di un uomo che lavorava, forse con una veste intorno a sé. Non un grande dottore da seminario teologico o altro, ma era proprio un uomo ordinario che poteva lavorare con le sue mani o altro. E quando lui uscì dal deserto, con la pelle di pecora avvolta intorno a sé, aveva il così dice il Signore, perché sapeva che il tempo del Messia era allora. Egli poteva identificarsi completamente nella parola di Dio. Egli disse, perché ricordate, lui si identificò in Malachia al terzo capitolo, vedete? Come il messaggero che precede la venuta del Signore. Egli sapeva che la venuta era così vicina al punto che doveva farsi avanti, perché la gente pensava che lui fosse un uomo selvaggio, proprio un pazzo, vedete? Un nat, lo chiameremmo noi oggi. La ragione per cui scelsi quella parola, nat, pazzo o tipo strano, nota del traduttore, sembra netta, ma è pure una buona parola per ciò per cui io la voglio usare, perché è in quel modo che l'espressione di strada la userebbe oggi. Solo un comune nat lo chiameremmo noi. Bene, qui c'è Giovanni Battista, egli se ne sta proprio semplicemente laggiù in quel deserto, predicando i suoi brevi sermoni su e giù, lassù nel Giordano, camminando su e giù per quella via del fiume, gridando: l'ora è vicina, uscite e separatevi, il Messia sta venendo. Perché avrei immaginato che i sacerdoti, tutti loro, egli era diventato proprio un semplice nat, ecco tutto, vedete, ecco tutto ciò che lui era, proprio una persona strana, quelli che lo seguivano diventavano persone strane, proprio semplicemente dei pazzi. Sapete che nel nostro Signore fu dichiarato la stessa cosa quando venne, un uomo matto, vedete, egli non andava nelle città, nelle loro grandi, cioè non si univa alle grandi organizzazioni e cose, egli stava chiamando un popolo. Li stava chiamando fuori e lui fu considerato dai religiosi dei suoi giorni un semplice tipo strano. Proprio come Paolo era ai suoi giorni, un uomo preparato e nonostante ciò avrebbe fatto una cosa simile a quella che fece, si separa dal resto del mondo, dalle denominazioni e cerca di chiamare un popolo. Egli era un apostolo per la Chiesa gentile, egli è il nostro apostolo, lo sappiamo per la Chiesa gentile, egli fu il nat che portò la Chiesa gentile fuori dal paganesimo romano e dall'adorazione pagana dell'epoca. Martin Lutero era un tipo strano per la Chiesa Cattolica, vedete? Potreste immaginare un sacerdote che avesse gettato via tutti i suoi insegnamenti della Chiesa e rifiutato di dare questa comunione perché la Chiesa diceva è il corpo di Cristo ed egli sapeva che le monache e altri avevano preparato quel cibo consacrato, egli sapeva che non si trattava di Cristo, che era un pezzo di pane, vedete? Una piccola ostia dolce e sapeva che quel vino non era il letterale sangue di Cristo, lo rappresentava soltanto. Così lo gettò a terra nella sua onesta convinzione e non volle avere niente a che farci. Vedete? Aveva chiuso con ciò. Ora probabilmente la Chiesa Cattolica disse: oh, lasciatelo stare, guardate quale gruppetto ha lassù, che cos'ha? Solo un falso, e noi siamo una grande Chiesa, ecco tutto ciò che c'è, è solo la cosa. Ma vedete, egli era il nat, la vite, vedete, che li stava tenendo attaccati, vedete, nella riforma, egli produsse la riforma, come dopo che lui si organizzò e arrivò a un punto, e dopo la sua morte e il messaggio che lui predicò fu finito, allora la Chiesa diventò di nuovo così fredda e rigida, e che Dio suscitò un altro tipo strano, chiamato John Wesley, proprio così, ebbene, egli era un tipo strano per la Chiesa anglicana, vedete, ma che cosa fece? Egli salvò il mondo, la Chiesa che era nel mondo, posso dire, egli salvò la Chiesa che era nel mondo, perché? Diventando un pazzo. È vero, egli salvò ciò che. E ora, poi arriviamo dunque a dopo il suo tempo e la grande epoca wesleyana passò e poi avemmo i Battisti da John Smith e poi avemmo Alexander Campbell e poi avemmo Buddy Robinson, il Nazareno e alla fine ciò continuò proprio a ondeggiare staccandosi dal vero stelo. E poi Dio suscitò un altro mucchio di nat, i pentecostali, ed essi diventano una vite per il popolo, sono dei pazzi per il mondo, ma che cosa fecero? Fecero una grande opera, certo che lo fecero nell'epoca pentecostale. Ora io credo che sia tempo che sorga un altro tipo strano. Non lo pensate? Io penso sia proprio quasi. Il pentecostale ha fatto la stessa cosa andandosi con il resto del mondo, ma è tempo per un altro tipo. tipo strano. Vedete, così noi avessimo, se siete messi su questo lato del ramo, vedete cosa voglio dire? La gente pensa che siamo così strani e particolari per il modo in cui ci separiamo e il modo che avete qui. Noi non siamo divisi, siamo uno, vedete? Vedete il modo che noi siamo. Noi ci separammo dal mondo. Il fratello Leo fu guidato a venire qui. Avevate dei bambini piccoli che devono essere preparati, vedete? Voi avete donne, signorine qui, cui non piace camminare nella via del mondo. Avete uomini qui che sono anziani e pensionati e si vogliono un posto dove possono stabilirsi e sentirsi a casa, abitare tra il loro stesso tipo di gente, vedete? Penso che Dio può suscitare qualcosa che si occupi di quello. Non lo pensate? Io lo credo con tutto il mio cuore e lui lo fa. Ora scopriamo che tempo ormai, notate, era sempre il tipo strano che li attirava assieme. Come tutti gli americani oggi, troviamo molta mondanità e cose nelle nostre chiese, nostre denominazioni e così. Lasciate che sorga qualcosa sulla parola. Vedete, essi preferiscono il credo, non la parola. Lasciate che qualcosa sorga con la parola. Sapete, dicono, beh, la gente pensa che tu ti separi. Ho parlato qui al vostro pastore, al nostro fratello Leo, e qualcuno disse, beh, perché non vieni e ti addentri in questo e ti addentri in quello? Egli disse, no, no, vedete, egli ha venduto una cosa, la parola, vedete, la parola, vedete? Bene, ora guardate, se c'è mandato un nat, una vite, ci deve essere un bullone perché esso vi si adatti sopra. È giusto questo? Ora Dio manda dei nats, non lo credete? Fra un po' spiegherò questo, ma per fare questo punto ci deve essere un bullone e quel bullone deve essere filettato per adattarvi la vite. Io sono lieto di essere filettato con la parola, sono molto lieto che c'è un bullone che è filettato allo stesso modo e che deve fare? Deve tirare fuori la sposa dal mondo, metterla da parte per qualcosa di diverso. Sì, amici, possiamo avere un nat per le cose del mondo, il popolo del mondo, ma stiamo solo tirando fuori perché è filettato per questo. Noè e il resto dei profeti furono filettati nel loro tempo e attraverso l'epoca, e gli uomini giusti furono filettati perché egli li mandò. Quale sarebbe l'uso di avere un bullone, una vite, se tu non avessi un bullone su cui esso vada? E cosa sono assieme un bullone e una vite? Essi devono tenere vicino qualcosa, vedete? Sono le forze attiranti di Cristo che ci attirano fuori dalle cose del mondo, vedete? E allora abbiamo comunione col grande ministero di Paolo dicendo: sono diventato pazzo. Così quando la gente pensa che tu sei strano, vedi? Vedi dove stai, vedi? Sei diventato un pazzo per loro, sì che tu potessi attirarli dalla potenza di Dio a ciò che qualcosa era in te, qualcosa nel tuo cuore. Ti ha filettato, potrei dire questa mattina, chi è metodista, battista, assemblee pentecostali, questo, quello e l'altro, ci sarebbe ogni sorta di mani alzate qui, o 40, 50 persone, vedete? Ciò avrebbe reso chiunque differente, ma che cosa vi fa stare qua? Perché siete qui, vedete? È perché foste filettato per qualcosa, vedete? E quando comincia a venire per voi ha un senso. Se cercate di mettere una certa filettatura su un bullone di un certo tipo che non si adatterebbe, ciò non ha senso per voi, lo vedete? Non andrà avanti, vedete? E quando si presenta qualcosa che si adatta proprio esattamente, vi trascina da Chicago a New Orleans o da dove mai venite a qui, vedete? Ora, vedete, voi diventate degli oddballs, dei tipi strani. È abbastanza certo per il mondo, ma non lasciate che vi dia fastidio. Vedete, non lasciate che vi dia fastidio. Ora tu dici, come so che sono filettato giusto? Osserva la parola, vedi? Ora sai se sei filettato giusto, se siamo pazzi per Cristo o se siamo pazzi per il mondo. Ora anche il mondo ha ricevuto il suo pazzo, esattamente. Avevo qualcosa di breve scritto qua sotto che volevo, non volevo dimenticare. E noi, dice qui, noi diventiamo bulloni e viti per il mondo, esatto, affinché noi potessimo tenere il regno di Dio assieme sulla terra, vedete, il regno di Dio assieme, benissimo. Ricordate, il mondo, essi, il mondo esterno ha pure i propri bulloni. Satana dà loro un nat, un pazzo, ai giorni di questa grande cosa, vedete, tutto opera secondo i pro e i contro. Vedete, ora ai giorni di Mosè il mondo aveva un tipo strano, e quello era Faraone. Essi erano, vedete, ci doveva essere anche il diavolo ai suoi nuts. Ebbene, c'è Faraone, vedete, o Israele, Mosè, che si ritirava per attirare quelle persone fuori, era un tipo strano per Faraone, ma pure Faraone era altresì un tipo strano per loro, vedete? E quindi deve essere in quel modo, così tu sei qualcuno che è un tipo strano. Io sono molto lieto di essere avvitato nella parola, con quella filettatura, tu no? Qualcuno insegnerà che Acab era un tipo strano per Elia, esattamente, i 7000 e tutto il suo gruppo laggiù. Jezebel, in tutti i loro bei, fantastici ornamenti, bizzarri e cose che avevano laggiù, era una tipa strana per quei 7000 che non piegarono mai il loro ginocchio a Baal. E anche lì era un tipo strano per loro, vedete la stessa cosa. Vediamo che ai giorni di Erode, Giovanni era un tipo strano, vedete anche Erode era un tipo strano, il mondo ne aveva uno, benissimo. Ai giorni di Gesù, egli era un pazzo per il mondo, vedete, per Pilato, ma Pilato era pure un tipo strano per respingerlo, proprio così, vedete, egli non era filettato, egli ebbe un'opportunità, ma quando ebbe la sua opportunità di accettarlo, voleva una qualche specie di pagliaccio, una qualche specie di trucco. Una qualche specie di coniglio magico tirato fuori da un cappello, sapete, o qualcosa, e gli disse: ti vedrei fare dei trucchi, sapete, o qualcosa così. Egli stesso era un pazzo, vedete, egli ebbe una possibilità di riceverlo, ma non lo fece. Anche i Sadducei e i Farisei furono la stessa cosa in quel tempo per non aver accettato Paolo, colui che disse di essere diventato un pazzo per il mondo, vedete, ma anche la Chiesa ha i suoi pazzi, vedete, e il mondo ha i suoi pazzi, Cristo ha i suoi, vedete. Ora, tu cosa sei? Il solo modo per cui puoi sapere. Tu dici, come so che questo è giusto, fratello Branham? Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e abitò fra noi, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno. Quindi la parola è ancora qui. Perciò, se noi siamo filettati con essa, vedete, sappiamo che noi, benché noi siamo una vite per il mondo, se siamo filettati nella parola di Cristo e Cristo mostra che il modo in cui Lui sta spingendo assieme, vedete, spingendo la sua Chiesa assieme, lasciate che sorgano e facciano quello che vogliono. Ora Gesù in Matteo 24, 24 dice che questi due gruppi sarebbero stati così vicini negli ultimi giorni da sedurre gli stessi eletti, se possibile. La gente, anche la gente, a volte il pentecostale, per voi di fuori che venite dai pentecostali, vedete, quando si organizzarono, andarono laggiù in quei gruppi così e voi vi siete allontanati da ciò, vedete, la Bibbia dice che sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile, vedete, gli stessi eletti, cioè coloro che sono eletti per fare questo, coloro, vedete, il bullone. Non venire a dire, oh ecco, un pazzo, vedete, vedete, egli deve essere, egli ha. Quando nel bullone furono incise le filettature, nella vite devono essere incise allo stesso modo. Vedete cosa voglio dire? Si deve adattare, vedete? E l'eletto, quindi, vedete, non si avviterà con nessun altro. Deve proprio venire a Cristo, vedete? È la sola cosa che si adatterà, vedete? E ciò è dove noi stiamo oggi. Siano grazie a Dio. D'accordo. Ora scopriamo pure che il mondo ha il loro nat. E voi sapete, c'è molto che deve essere detto. Non abbiamo il tempo di dirlo naturalmente, ma solo questo pensiero. Noto questo bel gruppo di signore che cantavano laggiù pochi minuti fa. Ragazzo, volevo avere quel cantico. Fate quella registrazione per me, questi cantici. Vedete, quando voi tutti cantate qui, componete un cantico qualche volta, vi pagherò per la registrazione. Vedete, mi piacerebbe averla. Vedete, quello era bellissimo. Quella vera dolce adorazione così. Ora sapete, c'era un i giovani, le donne di oggi, quelli che sono cosiddetti cristiani, le donne che vanno in chiesa, volevano qualcosa che li appagasse. Essi sapevano che non lo ottenevano solo andando in chiesa, ma vogliono mantenere la loro testimonianza proprio lo stesso, vedete? Essi vogliono tenere la loro testimonianza. Io sono metodista, battista, io sono cristiano, vedete? Vogliono strapparsi da sé i loro vestiti, hanno voluto portare pantaloncini, bikini o come li chiamate, tutto questo. Vedete, esse hanno voluto fare queste cose, hanno voluto avere un taglio di capelli come quello dell'uomo e fanno tutte queste cose e così vollero farlo, vedete? Eppure avete mai riflettuto su perché lo fecero? Gesù disse loro che i due spiriti saranno così vicini che sedurrebbero gli eletti. Questo deve venire a compiersi, vedete? Vedete, così essi vorrebbero. Un essere umano deve adorare, tu devi adorare qualcosa, adorare proprio in te, così un essere umano deve adorare qualcosa, così essi non avevano alcuna adorazione nella loro chiesa, così Dio suscitò loro un pazzo, Elvis Presley, Pat Boone, essi ritengono ancora la loro testimonianza, Elvis Presley è un pentecostale, Pat Boone della Chiesa di Cristo, vedete, assolutamente. Un tipo strano per adempiere qui le parole di Gesù, sarebbero stati così vicini che sedurrebbero gli stessi eletti se possibile. Ancora mantengono, cantano inni la domenica e rock and roll il lunedì, vedete? Per noi ciò è un tipo strano, vedete? Lo è realmente. Ora perciò vedete, là egli aveva pure delle brave donne che volevano agire come signore. Esse avevano decenza in sé, volevano essere come Cristo vuole che siano. Così egli manda avanti la persona con un messaggio che per quella chiesa a cui appartiene pazzo, egli diventa un nat. Ma vedete che cos'è? Ciò si adatta proprio esattamente. Quando tu parli sui capelli lunghi e l'aspetto di una signora e vesti come una signora e agisci come una signora, invece di stare qui queste ragazze questa mattina, stavo osservando questa ragazza qui, i suoi occhi sembravano celesti, voglio intendere limpidi, mentre lei alzava lo sguardo cantando qualcosa nel suo cuore che è qui. Mentre queste signorine cantavano, pensavo, oh Dio, beh, e se una stella di Hollywood potesse ricevere ciò nel proprio cuore, sarebbe la stessa stata la stessa cosa, vedete? Ma che cos'è? Perché siete andati in questa in quella direzione? Non avreste potuto attirare una di quelle ragazze a Hollywood? Se le deste 10.000 dollari al giorno lei non ci andrebbe perché lei è filettata diversamente. Ciò è esattamente giusto. Lei è filettata diversamente, proprio così. Voi non potreste attirare lei o Jen e loro in un'organizzazione. Perché non si potrebbe attirare voi persone in una? Perché siete filettati diversamente. Vedete, così se tu sei filettato ci deve essere un bullone che tenga, proprio qui che tenga attaccati assieme. Non è giusto, vedete, allora è completo. Dio sia ringraziato, come disse il piccolo olandese. Per le viti, se li togliete, ciò diventa un mucchio di ferragli. Che cosa avete? Un mucchio di denominazionismo, un mucchio di freddo formalismo senza minimamente Cristo né minimamente parola, solo un mucchio di credi e via dicendo. Che cosa ne avete? Se togliete la vite, avete un mucchio di ferraglia, proprio così, niente al mondo che legna da bruciare, qualcosa che aspetta le fiamme e i castighi di Dio che un giorno si giudicherà e brucerà. Così sono riconoscente questa mattina di adattarmi proprio qui, vedete, dove tu potresti essere una persona strana. Da questa parte del fiume, anche qualcuno della tua gente potrebbe pensare che sei strano, so che lo fanno. Ho avuto delle lettere da loro, vedete, che dicono che eravate strani, che eravate diversi. Cosa al mondo vi è accaduto? Ho proprio scelto questa breve cosa per dirla questa mattina, vedete? Certo, tu sei un tipo strano, proprio così, ma io sono lieto di esserne uno. Ma se non sono saldo con questa parola, allora sono ferraglia, vedete? Sono proprio un pazzo per Cristo. Sì, ricevo lettere da molti di voi gente, alcuni di essi vengono e dicono, sai che cosa è successo? Cosa? Questo strano tipo così e così è andato là e ha fatto così e così. Dico, aspetta un minuto. Dipende da ciò su cui tu sei avvitato, vedete? Così possa il Signore Gesù Cristo, il pastore del gregge, tenere sempre i vostri cuori così avvitati a Lui, sì che quando il grande pastore appare, tu apparirai con Lui. Possiamo pregare? Padre Celeste, vedo che il tempo è finito. E sono andato proprio di fretta. Che testo rude per un tale amabile, dolce gruppo di cristiani. Ma in camera l'altro giorno, e pensando a quel che avevo visto nelle lettere e quel che avevo sentito dire alla gente quando io, i tuoi umili servitori qui mi chiesero di venire per visitarli e stare in comunione con il piccolo gregge. Ora questo rude testo sull'essere un tipo strano, pensavo che l'avrei usato così che potevo fare in modo che ci riflettessero. E comprendessero ciò che anch'io penso. Siamo diventati pazzi come Paolo per il mondo, ma eppure, Signore, vogliamo essere così avvitati a te e alla tua parola, che quando il rapimento viene vogliamo essere con esso, Signore. Quindi aiutaci ad avere sempre i nostri cuori attaccati e legati insieme nell'amore di Cristo. Benedici il fratello Leo, il fratello Jenny, il fratello Dalton e tutti questi bravi uomini e queste amabili donne qui. Abbiamo sentito le loro testimonianze, felici, felici, soddisfatti. Siamo andati lassù nella stanza dove c'è un paralizzato e abbiamo visto i sorrisi. Non sorprende che il nostro fratello Leo dice che qui è un po' passeggiare al sole. Non sorprende, abbiamo visto pure quando l'uomo, senza la minima relazione verso di lei né niente, si interessò però. Occupandosi della sua roulotte, lo fece affinché lei potesse essere felice. Vedi, Signore, la filettatura funziona proprio bene. Si va in quella casa e si vedono alcuni che veramente potrebbero essere di malumore, irritabili, irascibili, perché non sono fuori e in grado di correre, danzare e fare baltoria come molte donne. Ma lei è felice di essere qui con la sua specie. E stiamo qui con la parola di Dio, dove essa può essere predicata e senza che ci siano credi attaccati. A essa, solo veramente la parola non adulterata di Dio per adorare nello spirito. Noi veniamo in un posticino come questo, c'è una piccola roulotte dove ci incontriamo e della chiesa. Ovunque due o tre sono riuniti, io sono in mezzo a loro e sappiamo che tu sei qui, Signore, e ti adoriamo e ti lodiamo. Prego Dio che tu tenga lontana la malattia da loro, tieni il nemico al di là del fiume. Possa questo grande esodo, può darsi che sia in una forma minore, ma Signore un certo giorno aumenterà. E io prego, Signore, che in questo piccolo esodo qui tu sia con loro come facesti con Mosè e gli altri mentre attraversavano il Giordano e Giosuè mentre egli entrava nella terra promessa. E prego che tu li aiuti, Signore, e mantieni i loro cuori genuini, fedeli verso di te e benedicili mentre insegnano la parola e possano vivere a lungo, vivere felici. E un giorno, se siamo qui attorno, Signore, vivendo sulla terra quando tu vieni, possa là venire un grido da questa parte del ramo laggiù e la chiesa andare su. Accordalo, Signore, perché qualcuno non fu, cioè fu abbastanza pazzo per il mondo da diventare un tipo strano per tenerlo assieme. Signore, finché tu vieni. Così come Giovanni abbandicò nei giorni passati, come le signorine e quei cantici, egli fu separato e dovette stare solo. Ma quando egli lo fece, la piccola chiesa che lui aveva tirato assieme, quando egli vide Gesù disse: ora la mia opera è compiuta. Egli aumenta, io diminuisco. Padre, io prego che tu ci mantenga sempre felici e in salute. Possiamo noi incontrarci molte altre volte sulla terra e amarti e servirti. Possano le tue benedizioni divine riposare su questo servizio, sui servizi che seguiranno. E possiamo noi tutti vivere così in questa vita, nella vita a venire. Avremo vita eterna nella grande epoca a venire, in quel grande regno millenniale dove lo vedremo e guarderemo la sua faccia. E lo vedremo. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Dio vi benedica, popolo mio. Sono così spiacente di aver preso per testo qualcosa come questo, vedete? Una tale ruda cosa. Ma voi capite cosa intendo. Così quando qualcuno ti dice che sei strano, sai perché sei strano, vero? Dio ti benedica, fratello Leo.